all'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 6. La giustificazione per fede. Cari amici, che cosa significa esattamente la giustificazione per fede? Significa, in poche parole, che Dio considera giusto l'uomo anche se non lo è, ma solo se accetta Cristo come personale salvatore. In altre parole, il Signore passa sopra al nostro stato di peccatori, ci perdona a una condizione: che noi accettiamo Cristo come nostro personale salvatore. Il Dio ha mandato suo figlio, è morto per tutti, ma non tutti saranno salvati, perché occorre credere. Se uno non crede non può essere salvato. Il Dio non salverà colui che non crede. Il Dio non salverà nessuno suo malgrado, in altre parole. Ecco, la giustificazione per fede significa proprio che Dio, grazie al sacrificio di suo figlio, considera l'uomo giusto, anche se non è giusto. È un atto della sua grazia, però alla condizione di credere, di accettare Gesù Cristo come personale salvatore. Qualcuno può dire: è così semplice? Sì, è così semplice, tra virgolette, ma naturalmente questo se accetta Cristo è molto impegnativo, eh? Attenzione. No, no, non prendiamo le cose sotto gamba, per favore. Vogliamo leggere Romani capitolo 3, versetto 23. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Qual è la condizione naturale dell'uomo? La condizione naturale dell'uomo è quello di un peccatore che è condannato alla morte eterna. L'uomo che non accetta Cristo vive la sua vita di 50, 60, 100 anni, poi muore, ma quando resuscita, non resuscita a vita eterna, ma resuscita a morte eterna, cioè resuscita per essere distrutto. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Infatti, nell'Antico Testamento c'è una dichiarazione del profeta Geremia, quanto mai realistica, capitolo 17, versetto 9, versetto 10. Il cuore, cioè il cuore umano, è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Io, il Signore, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni, per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Ecco, il cuore umano è una cosa ingannevole, insanabilmente maligna. Lo dice Dio nella sua parola. E noi non possiamo che dire sì, è veramente così, perché più andiamo avanti e più conosciamo che il cuore umano inconvertito, senza Gesù Cristo, il cuore umano è una cosa abominevole, è falso, è invidioso, è bugiardo. E ci fa ricordare le parole di Gesù pronunciate nell'Evangelo, riportate nell'Evangelo secondo Marco, che dicono: Gesù diceva inoltre, ecco quello che diceva Gesù, è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo. E cosa c'è nell'uomo? Sentite, fate bene attenzione, prendete una matita e scrivete: perché dal di dentro del cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Avete contato quanti vizi nefandi? Ecco cos'è il cuore dell'uomo. Ora, per potersi liberare da questo stato di peccato, cosa deve fare l'uomo? No, non deve fare penitenze, pellegrinaggi, preghiere e quant'altro. No, deve credere e fare la volontà di Dio. Credere realmente in Cristo e fare la volontà di Dio. Il primo passo che l'uomo deve fare è quello di pentirsi. È quello di pentirsi. Quando l'apostolo Pietro alla Pentecoste fece il suo famoso discorso rimproverando gli ebrei per quello che avevano fatto mettendo in croce Gesù Cristo, dopo questo discorso la folla ebbe una reazione molto positiva. Andiamo a leggere Atti degli Apostoli capitolo 2 versetto 37 e 38. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore, il loro cuore, in altre parole, fu toccato, e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi, cioè pentitevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Quando la parola di Dio si fa udire e noi l'accettiamo, il nostro cuore viene toccato dalla grazia di Dio, dobbiamo pentirci dei nostri peccati. Che nessuno dica: ma io sono una persona per bene, ma io non ho mai ammazzato nessuno, io non ho mai rubato a nessuno. Momento. La Bibbia dice di pentirsi, non dice di fare l'apologia della propria vita. Poi è da vedere se tu non hai mai rubato, è da vedere se tu non hai mai ucciso. Perché la Bibbia dice, lo abbiamo già ripetuto, lo ripetiamo ancora, giova ripeterlo: chi odia il suo prossimo è un assassino. Poi i comandamenti sono 10: pentirsi, ravvedersi dei propri peccati e poi essere battezzati. Perché il battesimo segue la confessione dei peccati. Ecco perché studieremo più in là, la parola di Dio dice che bisogna battezzare gli adulti, non i bambini. Gesù disse: andate in tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. È ovvio che per credere bisogna avere l'età adatta per credere. e Gesù Cristo è lì che aspetta, aspetta che noi ci rendiamo conto della tragica situazione in cui noi ci troviamo. Prima Giovanni 1, versetto 9. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Prima Timoteo, capitolo 2, versetto 5. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo. Gesù Cristo uomo, guardate come insiste, Gesù Cristo ha portato la nostra umanità santificata, glorificata davanti al trono del Padre, ed è pronto per quelli che credono in Lui e restano fedeli fino alla morte a rivestirci di questa umanità glorificata. È una promessa straordinaria. E poi l'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, dice questo, capitolo 2, versetto 1. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Dio ci accorda il suo perdono perché Gesù Cristo il giusto, il santo, l'innocente ha pagato il nostro debito, è morto al nostro posto, è diventato il nostro mediatore, il nostro avvocato, l'intermediario, grazie al quale ora abbiamo accesso al Padre. Il prezzo del riscatto è stato pagato dalla morte di Cristo. Il mezzo per entrare in possesso di questa salvezza è credere. Credere. Accettare quello che l'Evangelo dice, accettare. L'Apostolo Paolo in Romani capitolo 1, versetto 16 e 17, annuncia quanto segue. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. E qui torniamo al titolo della nostra puntata, la giustificazione per fede. L'Apostolo diceva: io non mi vergogno del Vangelo, perché forse qualcuno, anche a quel tempo come oggi, si sarà vergognato del Vangelo. Oh, quanta gente si vergogna dell'Evangelo, sente un incomprensibile, per me ridicolo, complesso di inferiorità. Forse teme che, credendo nell'Evangelo o palesando la sua fede, debba fare brutta figura davanti alla scienza. Davanti alla scienza, oggi siamo nel tempo della scienza, nella glorificazione della scienza. Ma che scienza è scienza? Ma la scienza non può far niente per la salvezza dell'uomo. Qui siamo nel campo della teologia, nel campo della Bibbia, nel campo della salvezza eterna. Per favore, non facciamo pascolo abusivo, che la scienza metti il naso da tutte le parti. E perché? Tu occupati della tua scienza, della fede me ne occupo io, se ne occupa la Bibbia, che è molto più antica della scienza. Quindi sono due campi diversi. Però se la scienza è intesa correttamente, va d'accordo con la Bibbia, correttamente però, ecco, perché Dio ha aiutato gli uomini a fare tante scoperte attraverso i doni, i talenti accordati a questi uomini, che però non devono dire, come dice il Salmo 14 e il Salmo 53, lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Ve la ricordate la parabola del figlio al prodigo? Fra le più belle delle parabole di Cristo. Questo ragazzo partito di casa con la borsa piena, con la testa vuota, pensava di essere l'imperatore del Perù o giù di lì. Finiti i soldi, magari spesi nei bagordi con amici e amiche, si è trovato solo. E questo poveretto, per campare, ha dovuto pasturare i porci. E pasturare i porci, ve l'assicuro io, che è un lavoro sudicio, perché i porci scappano da tutte le parti, brufolano da tutte le parti, scavano gallerie, un po' come i cinghiali. È più facile pascolare pecore. E questo qui dice, ha capito le stupidaggini che aveva fatto, cercando di avere già la parte di eredità, mentre il padre era ancora vivo, non ha aspettato che morisse. Dammi, padre, dammi la parte dei beni che mi spettano. Luca capitolo 15, versetto 16. Mentre pascolava i porci, si pente, ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò, tornò da suo padre, ma mentre egli ancora era lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò, lo ribaciò, e il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Che spettacolo straordinario. Rileggiamo il versetto più bello della Bibbia, Giovanni capitolo 3, versetto 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Cari amici, la vita eterna è veramente gratis. Cristo ha pagato molti non si salveranno perché non credono a quello che dice la Bibbia. Chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Chiunque. Non c'è peccato, per grande che sia, che non possa essere perdonato se qualcuno va da Gesù Cristo. Ma che cosa significa esattamente credere secondo la Bibbia? Perché la Bibbia è precisa, Non parla soltanto alla parte nostra emozionale, ma parla anche alla parte spirituale, razionale, perché noi siamo fatti di corpo, di anima e di spirito, come vedremo. Quindi non è soltanto una fiammata, no, non è una fiammata, è una cosa seria. Cosa significa esattamente credere secondo la Bibbia? Ebbene, lo vedremo nella prossima puntata, quando affronteremo lo studio che avrà per titolo La fede e le opere. La fede e le opere. Quindi se qualcuno ha veramente fede, produrrà delle opere. Queste opere, ve lo dico subito, non hanno valore salvifico. No, perché siamo salvati gratis, per grazia, attraverso la fede, quindi non hanno valore salvifico. Sono soltanto un ringraziare il Signore per quello che ha fatto per noi dandoci Gesù Cristo. Quindi nessun merito salvifico. E sapete qual è il primo beneficiario di un'opera buona? Siamo noi. Sono io che la compie. Più felice è il dare che il ricevere. Che Dio ci aiuti a capire questa giustificazione per fede secondo la Bibbia. È il mio augurio. Amen.